In altre parole.
Primo appuntamento con la nostra rubrica quotidiana, primo appuntamento con Paolo Cortini, che presentiamo subito molto volentieri, milanese, geologo specializzato in petrologia, si è occupato di scienze dei materiali, occupandosi soprattutto di nuove tecnologie a basso impatto ambientale per la lavorazione delle pietre ornamentali. Insegna mineralogia e petrografia all'Università Statale di Milano, ma è anche un naturalista e un divulgatore scientifico. Gli si deve, tra le altre cose, la Fondazione di 90 gradi Est, un'organizzazione che si occupa di turismo culturale. Paolo Cortini, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno Matteo, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Dunque, lo abbiamo detto, lei è un geologo specializzato in petrologia, quindi un uomo di scienza, ma è anche sensibile alla divulgazione del sapere scientifico. Nel dibattito culturale contemporaneo è sempre più vivo il dibattito attorno al tema della conoscenza, e non soltanto perché quella scientifica sta soppiantando quella che ancora definiamo umanistica. Sappiamo che lo stesso processo che oggi regola la comunicazione si basa su dati scientifici, e sappiamo anche che la comunicazione definisce l'orientamento delle masse. Forse l'esempio supremo è la campagna elettorale, appunto, che ha spinto Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Dunque, inizierei da qui. È possibile risalire ai meccanismi che regolano questo processo?
Ma io mi occupo di divulgazione scientifica sia in campo, diciamo, accademico, quindi come insegnante, sia divulgazione a livello amatoriale, quindi incontro una grande varietà di persone con formazioni diverse, estrazioni sociali diverse, esperienze lavorative molto diverse. E la cosa con la cui ci si scontra ogni tanto è questa falsa consapevolezza delle competenze di ciascuno di noi. Spesso molti studenti sono convinti, prima ancora di iniziare un corso, di sapere un sacco di cose su un certo argomento e ostentano una grande sicurezza, e la stessa cosa avviene con persone adulte quando, per esempio, le accompagniamo durante i nostri viaggi naturalistici. Ostentano e si comportano come se avessero una grande dimestichezza sugli argomenti che in realtà non conoscono. Allora, nel mio percorso formativo, e così anche nel tentativo di cercare di capire come affrontare questa che potremmo chiamare un'illusione, che è molto diffusa nella nostra società contemporanea, mi sono imbattuto in un testo molto interessante, scritto da due scienziati cognitivi, Steven Sloman e Philip Fernbach, che si intitola appunto L'illusione della conoscenza, dove questi due autori tentano di ricostruire i processi cognitivi che guidano anche le decisioni collettive molto importanti. L'origine, diciamo, di questa illusione che tutti noi abbiamo e che poi ha ripercussioni più o meno importanti sulla vita quotidiana dei singoli e delle comunità, nasce dalla difficoltà di gestire la complessità delle situazioni che quotidianamente noi incontriamo. Il nostro cervello si è evoluto nel corso dei milioni di anni non tanto per gestire una grande quantità di informazioni, quanto per trovare soluzioni rapide a problemi che erano potenzialmente in grado di metterci in grande difficoltà. Quindi la selezione naturale ha fatto sì che gli individui di maggior successo, e che quindi potevano trasmettere i loro geni alla prole, agli individui successivi, erano quelli non tanto che fossero incapaci di compiere grandi ragionamenti, quanto quelli che invece trovavano soluzioni rapide a problemi contingenti.
Ma
questo,
dunque,
ha fatto sì che il nostro... Sì, prego.
A questo punto abbiamo capito che, insomma, tutto nasce da una difficoltà nel gestire grandi quantità di informazioni, no? Come diceva, ma quali sono i rischi, no? I pericoli a cui siamo esposti come individui e come collettività, date queste premesse?
La difficoltà di gestire grandi quantità di informazioni è un limite, ma è anche la caratteristica che definisce l'uomo come un soggetto sociale. Noi non possiamo conservare nel nostro cervello ed elaborare tutte le informazioni che ci servono per risolvere i nostri problemi quotidiani o le grandi dispute della vita, ma possiamo governare solo una piccolissima quantità di informazioni. Davvero, qualcuno ha anche tentato di misurare quanto sia la nostra capacità di immagazzinare informazioni. La soluzione nasce dal fatto che ciascuno di noi detiene una piccola parte di consapevolezza, di conoscenza, però è in grado di rapportarsi agli altri, quindi è come se ognuno di noi fosse un nodo di una rete molto estesa che è la nostra società, e all'interno di questo nodo risiede una piccola quantità di conoscenza. Il modo in cui ciascuno di noi riesce a interfacciarsi con gli altri e quindi a catturare la conoscenza altrui e il modo con cui la utilizza determina per esempio il nostro ordinamento della nostra società, i grandi successi, le grandi scoperte.
Quindi, dunque una visione riconoscere... mi sembra anche per certi versi ottimistica. Come prefigurarsi il futuro di fronte a questa tendenza? Comunque è palese, è evidente. Dobbiamo così immaginarci degli scenari futuri pessimistici. Lei cosa ne pensa?
Ma il futuro, purtroppo, per fortuna, non lo conosciamo. Diciamo che sarebbe utile per ciascuno di noi, e quindi avrebbe riflessi positivi sulla nostra società e sul nostro futuro, se ciascuno di noi fosse in grado di valutare l'entità della propria ignoranza, diciamo, e quindi non ricadere nell'illusione di avere una quantità di consapevolezza superiore a quella che in realtà si ha. Per cui, per esempio, se noi poniamo una domanda a un gruppo di persone su come funziona una bicicletta o di rappresentare una bicicletta, probabilmente la maggior parte di noi non sono in grado di descrivere o rappresentare, raffigurare come funziona una bicicletta. La stessa cosa avviene per una caffettiera o per qualsiasi oggetto di uso quotidiano. Però possiamo costruire una caffettiera, una bicicletta, possiamo realizzare grandi opere perché andiamo a prendere conoscenze che non abbiamo e che sono conservate nelle menti di altre persone. Quindi la nostra capacità di valutare ciò che non sappiamo, più invece di quello che invece sappiamo, è la chiave per il successo sia nella vita nostra quotidiana sia nel successo come società. Diciamo, molto spesso le persone, non essendo consapevoli di ciò che non sanno, tendono ad innamorarsi delle proprie tesi e a sopravvalutare le proprie capacità. Il vecchio detto socratico, essere consapevoli di ciò che non si sa, in questo caso è quanto mai vero. Il problema poi nasce, trova la sua sublimazione nella scelta dei leader. Una società dovrebbe essere in grado di selezionare dei leader non tanto per ciò che sanno, ma per quanto sanno valutare la loro ignoranza su tanti argomenti e quindi la loro capacità di delegare ad altri più consapevoli e più preparati la responsabilità di alcune scelte. In assenza di questo processo di selezione di un leader che abbia queste consapevolezze, i singoli e le comunità corrono il rischio di essere esposti alla loro illusione. Per esempio, quello che succede in tante sette, quindi la deriva estremista con conseguenze nefaste che alcuni gruppi umani sperimentano, deriva proprio da questo, dall'incapacità di riconoscere prima di tutto dai singoli elementi della comunità e poi dal leader stesso la limitatezza delle proprie conoscenze, quindi l'incapacità di prendere sempre la decisione migliore.
Non a caso si fa accenno, quando si parla di queste tendenze, anche in ambito politico, alla tifoseria o proprio alla fede. Paolo Cortini, noi siamo in chiusura, però insomma l'argomento è davvero interessante e sarebbe ricco di spunti e di rilanci, però per il momento ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo domattina alle 8:18. Grazie davvero, buona giornata.
Grazie a lei, buongiorno.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.